غنت وبكت يوم تحرق الجمرة في بلاصك منامة
يا اللي نسيت ونسيتني شكون كنا علاش اخترنا نيات الثلج والإكساز وفي دينا الشعلة شعلة الحب والحرية والحلم الهزت لحيو
بارك البناية ضيابة على الحجر يذوب اللي رجلي ومحصايا واللي تعبوا من المكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والصحاب الموجة الغطارة لا على حبك مندوب لا لا منل من صعبت عليا نكتب اسمك بالدم في ديا نرجع لك ديما 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 ومهما زرعولي الشوق في ثنيا مهما الأيام حبت مهما كنتيني انت عزيز عليا. نحلف بيدين الفلاحة لبلدت في الشوك والتراب ولدت الخبز بجراحة وقلبت هالدار الكذاب. نحلف بالليالي الكناسة خدام الأحزام والحطام ناد المنجم والخماسة لا على حبك نكتب اسمك بالدم في ديا برجع لك ديما ديما ديما. ومهما زرعولي الشوك بثنية ومهما ليا حبت تهرب بيا برجع لك ديما ديما ديما. ونسقي زرعك بدموع عيني مهما كنتي عزيز عليا. لا 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 لا.
Una buonasera a tutti noi i nostri ascoltatori. Sono le 19.09 di lunedì 28 maggio e come potete sentire siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info.
Non so se ti avevano riconosciuto, sinceramente.
Dici?
Oggi siamo due voci e mezza, diciamo, come però, avete intuito.
Però finalmente siamo tutte e tre.
Il che è un caso ormai, cioè veramente prezioso.
Esatto.
Prendeteci così come siamo.
Esatto. Dopo un po' di latte da parte di qualcuno.
In realtà abbiamo fatto un po' una sorpresona oggi praticamente,
ecco.
Perché siamo
anzi prego agli ascoltatori che vi facciamo questo onore di farci sentire
tutte quante
finalmente. Esatto, ma siamo qua.
Ci siamo, non abbiamo mollato.
Esatto.
Non molliamo mai, nonostante tutto ciò che sta succedendo nel mondo.
Assolutamente.
E a Padova.
A Padova, fuori Padova, a latitudini diverse,
esatto,
dalle nostre.
Esatto.
Insomma, il mondo è un delirio, ma Tamburi Rossi prima o poi arriva puntuale come un pendolo, direi.
Perfetto, direi, perfetto. Con tantissime notizie, tra l'altro, e tantissime novità.
E certo,
sta succedendo davvero. Di tutto.
C'è il governo?
No. Sembrava ma ciaone. Non ci piace.
Conte è stato rimandato a casa, Mattarella continua il suo percorso di ricerca della futura classe politica che insomma continuerà la politica di lacrime e sangue che finora insomma
questa democrazia
si è abbattuta.
Questa democrazia mi sta un po' vacillando,
soprattutto se la classe politica la vai a cercare nell'offerta istituzionale, insomma
siamo messi male.
Sì.
L'unica cosa positiva di tutto questo è che allo stato attuale non abbiamo Salvini ministro degli interni, per quanto peggio di Minniti la
era
un po' dura. Però insomma dai,
si può sempre fare di meglio.
È l'Unione Europea che ce lo chiede, che,
esatto,
che, possiamo, che
esatto,
deve essere ancora peggio, quindi è molto probabile che riusciremo a insomma superarci anche in questo caso. E dopodiché insomma le notizie sono tante, manganellate per esempio su i sostenitori della Palestina a Roma a termine del giro, tanto per risancire se qualcuno fosse per caso sfuggito da che parte sta lo Stato italiano.
Dalla parte dei palestinesi, no?
Come sempre,
Non si vede.
Però insomma, diciamo, dopo insomma aggiorneremo un po' meglio su tutto quello che è successo, però insomma, nonostante la repressione si può sicuramente vedere che c'è stata una fortissima mobilitazione, e probabilmente anche quello poi ha portato appunto a un voler reprimere al meglio quello che stava succedendo, che però non è potuto passare insomma inosservato in tutte le tappe del giro passate appunto per l'Italia fino a domenica. Quindi insomma, dai, ci sono sempre i lati positivi,
in
anche
ogni
se
tappa
purtroppo
non sono mancate le bandiere
assolutamente
palestinesi, quindi almeno in questo senso insomma un certo sostegno da parte del popolo c'è stato.
Assolutamente. Tra l'altro, poi insomma, vabbè, le notizie sono svarie e svariegate.
Svarie.
Esatto.
Non ce la possiamo fare.
E tra l'altro, altra notiziona di questi giorni è che la Colombia entra nella NATO.
Ma dai, ma no, ma che robe strane che succedono,
di tamburi.
Che cose strane che succedono nel mondo.
È proprio un caso, potremmo però istituirla come rubrica, rulli di tamburi.
Rulli di tamburi.
Quando lanciavo queste notizie un po' così,
ti piacciono a te queste cose, ti piacciono, sì. va bene, faremo un jingle,
faremo un jingle apposta, assolutamente.
No, ma di notizie comunque ne abbiamo tante, adesso non le voglio dire tutte
no.
Insomma, abbiamo delle perle, devo dire, purtroppo non le diciamo noi, ma vengono dette veramente, sono cose che davvero succedono, che davvero vogliono far succedere, purtroppo, però insomma, perle varie, ce ne sono, rulli di tamburi,
bisognerebbe farlo, cioè sì, io ho una proposta che faccio qua in diretta e
perfetto,
vedremo
perfetto.
Se ecco il jingle.
Se ti seguiamo.
Allora, no, a parte questo, insomma, un'altra cosa, prima di entrare poi lanciando la nostra meravigliosa sigla nel vivo della trasmissione, dobbiamo tranquillizzare i fan di Larissa, no? Nel senso che i sostenitori della rubrica Voce Antifascista della Nuova Rossia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, rubrica a cui noi teniamo tantissimo, ovviamente. No, oggi purtroppo non ci sarà, però non vi preoccupate perché i collegamenti riprenderanno dalla settimana prossima, quindi avremo ancora la voce di Larissa con noi, pronta a darci un po' di aggiornamenti. Non temete, ecco, questo è un appuntamento che ci teniamo a portare avanti e continuerà a esserci, anche se magari in differita.
Esatto,
vediamo,
dobbiamo organizzarci,
come
il capitalismo ci impone purtroppo di dover lavorare, quindi doverci organizzare noi, Larissa e tutti quanti, ma la collaborazione c'è, è molto importante sia per noi che per Larissa, e quindi insomma riorganizzate, torneremo.
Esatto. Tornerà. Intanto ovviamente diamo un grande abbraccio alla nostra Larissa, che
assolutamente
a distanza le facciamo arrivare. Detto questo, direi lanciamo la super sigla e entriamo nel vivo della trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e ci scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un
palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio, che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e...
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Come sono le 7:20 all'incirca, secondo il mio orologio da polso, visto che non arrivo a
19,
vedere lo schermo.
19.
Ok, pardon. E come dicevamo, non avremo la compagnia di Larissa oggi, ma per cercare di consolarvi comunque, e perché siamo ovviamente molto interessati all'argomento, e volevamo comunque dare un piccolo aggiornamento tratto da Contropiano del 19 maggio proprio sulla situazione nel Donbass, che titola tristemente "Il Donbass senza tregua". Un'altra tragica perdita per le milizie della DNR. Nella tarda serata di ieri, il sindaco di Gorlovka ha dato notizia della morte del comandante della brigata internazionale Piatnashka, Oleg Mamiev, nome di battaglia Mamai, rimasto gravemente ferito alla testa per lo scoppio di una granata nell'area di Avdevka. Originario dell'Ossetia settentrionale, Mamiev era in Donbass dal 2014. Inquadrato dapprima nel battaglione Vostok, si era distinto da subito per impegno sul campo e capacità militari, passando poi alla brigata Piatnashka, dislocata in una delle aree più esposte al fuoco ucraino sulla direttrice di Donetsk, e assumendone presto il comando. Mamiev faceva parte del consiglio dei comandanti e della direzione dell'Unione dei Volontari del Donbass. L'offensiva ucraina nell'area di Gorlovka va avanti infatti già da una settimana e ha causato diverse vittime anche tra la popolazione civile, senza peraltro portare alcun beneficio militare alle forze di Kiev, che anzi hanno lasciato sul campo morti e feriti. Due giorni fa un reparto ucraino accerchiato a Sigari aveva addirittura diffuso un video rivolto direttamente a Petro Poroshenko, sbeffeggiando l'ordine di mantenere posizioni inutili e indifendibili. Di contro, ieri i bombardamenti ucraini avevano messo fuori uso gli impianti di depurazione di Golmovska, a nord di Zaitsevo, fonte principale del sistema idrico che rifornisce Gorlovka. Il giorno precedente, seguendo la stessa linea terroristica ai danni della popolazione civile, era stata bombardata con 40 razzi Grad e 10 proiettili di mortaio da 82 mm, la stazione di filtraggio dell'acqua di Donetsk. Sempre ieri, pressappoco nella stessa area di Avdevka, nel settore controllato però dalle forze di Kiev, secondo notizie diffuse dal comando operativo delle milizie della DNR, 3 militari canadesi erano morti e 2 americani erano rimasti feriti, a bordo nel mezzo di trasporto su cui viaggiavano saltato su una mina.
Secondo l'intelligence della DNR, i militari della NATO stavano ispezionando la linea di contatto sul campo, accompagnati da soldati ucraini, tra dei quali sarebbero pure rimasti feriti. Secondo l'agenzia Newsfront, il comando ucraino avrebbe indirizzato intenzionalmente il mezzo sul proprio campo minato. Le vittime dovrebbero servire a Kiev a dimostrare l'aggressione da parte delle milizie della DNR e pretendere così la concessione a Kiev di maggiori aiuti militari da parte occidentale, come se ne avessero bisogno, aggiungerei io. Non a caso, nella stessa giornata di ieri, il ministro degli interni, Arsen Avakov, parlava di una partita di 500 lanciagranate anticarro da 40 mm di fabbricazione USA fornite alla Guardia Nazionale Ucraina. Non è chiaro se siano in aggiunta o in sostituzione dei razzi anticarro FGM-148, della cui fornitura si parla da tempo e che Petro Poroshenko lo scorso 30 aprile dava già come acquisiti, mentre altre fonti scrivevano dei dubbi yankee a dotare le truppe ucraine di un'arma di carattere quasi strategico. È in questo quadro che si sta ultimando la visita in Ucraina del rappresentante speciale di Washington, Kurt Volker, il quale, secondo rusvena.su, con le proprie dichiarazioni, avrebbe assestato un serio colpo alla propaganda dei suoi stessi protetti circa un Donbass ucraino. Volker avrebbe infatti dichiarato a BBC Ucraina che al conflitto prendono parte, da entrambe le parti, russi etnici. La popolazione del Donbass, avrebbe detto Volker, è composta per la maggior parte da russi etnici che parlano la lingua russa. Lo stesso Volker, giunto nella parte del Donbass sotto il controllo ucraino lo scorso 14 maggio, aveva candidamente dichiarato, ovviamente alla maniera yankee, che gli ucraini non possono riacquisire il territorio preso dalla Russia. La Russia è estremamente forte. E a far da corollario al sanguinoso conflitto nel Donbass, le dichiarazioni del deputato della Rada, Anton Gerashenko, curatore del famigerato sito web Mirotov Rests, che pubblica nomi e indirizzi degli oppositori ucraini e ha divulgato i dati degli aviatori russi in Siria a uso e consumo dell'ISIS. A proposito del ponte sullo stretto di Kerch, aperto ieri al traffico automobilistico. Paragonando la situazione niente meno che a quella della guerra franco-prussiana del 1870, Gerashenko si dice sicuro che l'opera diverrà patrimonio ucraino non appena Kiev rientrerà in possesso della Crimea. Nel 1871, scrive il deputato golpista, i tedeschi sottrassero alla Francia l'Alsazia e la Lorena e vi costruirono molte strade e ponti. Dopo la Prima Guerra Mondiale essi dovettero restituire l'Alsazia e Lorena alla Francia e tutto ciò che avevano costruito passò ai francesi. Qui sarà la stessa cosa. Ad oltreoceano, The Washington Examiner ha addirittura esortato Kiev a bombardare e distruggere il nuovo ponte. In tal caso, Kiev dovrebbe ereditare nient'altro che una vuota linea Maginot, inutile ai francesi e tedeschi. Come dire, ancora alla maniera del grande Mao, i reazionari sono degli stupidi.
Direi che concluso
una chiosa abbastanza eloquente,
esatto. Tra l'altro, così giusto per info, se non sbaglio c'erano state 150.000 cose da ridire su partecipazione dei russi alle Olimpiadi, dove si svolgono le Olimpiadi, sei in Russia. In tutto questo, nel frattempo, la finale di Champions League si è svolta a Kiev, che è appunto protagonista di anni, insomma, del golpe che c'è stato e di anni di guerra civile contro il Donbass, le repubbliche popolari, ma nessuno ha avuto nulla da ridire su questa cosa, giusto? No, sappiamo che è così, insomma, non diciamo niente di nuovo, però insomma, se, secondo me, ogni volta ricordare e vedere un po' ciò che succede, insomma, ci sta. Purtroppo non ha neanche segnato Cristiano Ronaldo, che di solito fa vedere la bandiera della Palestina, che almeno poteva essere una, un po', cioè, tirare un po' sul morale, invece no, questa partita non gli è andata tanto bene. Vabbè, detto questo,
ci spostiamo in Sud America, noi saltelliamo. Si parlava un po' anche di Cristiano.
Esatto, le gioie di Tamburi Rossi è che noi saltelliamo un po' di qua e di là.
Ronaldo è sudamericano.
No.
Che di dov'è? Non è brasiliano?
È spagnolo.
È spagnolo,
sì,
solo,
vabbè,
proprio?
Però gioca...
Non lo so, nel Real Madrid.
Che ignoranza.
Non lo so,
fulminante.
In realtà abbiamo dei dubbi.
Scusate.
A noi ci interessa solo che è bello e che fa vedere la bandiera della Palestina.
E parla un po' in spagnolo.
E gioca nel Real Madrid, quindi va bene così.
L'abbiamo catalogato così.
Non, per fortuna Tamburi Rossi non si occupa di calcio.
Grazie a Dio.
Grazie a Dio. Grazie a Dio. Detto questo,
ma
mentre...
di ciclismo sì,
di ciclismo sappiamo tutto.
Ma no, non indaghiamo eccessivamente.
Vanno con le biciclette. Biciclette. Ok, sembriamo delle psicopatiche. Non è colpa nostra, ci stiamo sciogliendo letteralmente. Ci si stanno sciogliendo anche i neuroni in questo momento specifico. Non è colpa nostra. Anzi, chiediamo scusa se si sente qualche rumore di troppo, ma se chiudiamo la finestra è la nostra morte.
Assolutamente.
Quindi porterete pazienza. Detto questo, passiamo appunto al Venezuela, quindi un po' alla situazione in Sud America, in realtà poi daremo delle altre notizie, che è in continua evoluzione. Chiariamo che questo articolo è tratto da Contropiano ed è scritto da Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo, giusto per essere chiari.
Precisi.
Ecco. Quindi infatti lui parla in prima persona, è Giorgio Cremaschi che parla, non sono io, no, nel senso che è scritto in prima persona, quindi era giusto insomma chiarire. Venezuela, la vergogna dell'Unione Europea. Ho tante ragioni per essere contro l'Unione Europea, ma ora c'è anche la vergogna. Mi sono vergognato in Venezuela di essere un cittadino UE, formalmente così siamo catalogati agli aeroporti, per le parole della Mogherini. La rappresentante
anche
dell'Unione...
Anche noi ci vergogniamo di essere, ma non cittadini UE, anche essere italiani, visto che...
La Mogherini...
Mi è pure italiota.
Esatto. La rappresentante dell'Unione per la politica estera è uscita dal mutismo che l'ha colpita durante le stragi dei palestinesi, i bombardamenti in Siria, le violenze naziste in Ucraina e tanti altri crimini internazionali, per intervenire però sulle elezioni in Venezuela.
Eh beh, certo,
è importante.
Fondamentale.
La UE non le riconoscerà, ma dai, è la novità.
Non avevamo mai
secolo,
pensato il contrario.
Esatto, ha detto la
genia. Ma quella di Poroshenko invece sì.
Quelle sì, sì, i golpe ci piacciono, le elezioni non tanto. Tanto, per favore, siamo tutti molto calmi.
Assolutamente.
Come fa l'Unione Europea a non riconoscere la validità di elezioni cui ha rifiutato di mandare i suoi osservatori, nonostante l'invito formalmente ricevuto? In base a che cosa disconosce un voto prima che ci sia stato, solo per gli ordini di Trump?
No, per gli interessi suoi, cioè, no, non è che...
Gli ordini di Trump, mi sa che Trump è abbastanza impegnato a incasinare la Palestina in questo momento.
Sì, no, e poi soprattutto non è che tra Stati Uniti e Europa in questo periodo cioè fili proprio tutto liscio, quindi diciamo che
l'Europa, è l'Europa che ha i suoi
interessi.
Che... Assolutamente. Il passato capo del governo socialista in Spagna, il moderato Zapatero, da anni mediatore del dialogo tra governo e opposizioni, presente in Venezuela per il voto, ha posto la stessa domanda. Come si fa a disconoscere un voto prima che sia effettuato? Soprattutto perché esso venga effettuato con le stesse regole delle elezioni precedenti, mai contestate per la loro regolarità, soprattutto la volta che vinsero le opposizioni. Ma dai,
certo, ovvio che è così.
Chiaro. Come gruppo di osservatori internazionali siamo stati in una scuola dove si stanno organizzando 9 seggi e abbiamo seguito l'organizzazione di uno di loro. Prima di descrivere la procedura di voto vorrei però soffermarmi a parlare degli scrutatori e dei presidenti di seggio. In base alla legge essi sono gente del quartiere in cui si vota, estratti dalle liste elettorali e chiamati ad un compito che è considerato dovere civico e che si può rifiutare solo per comprovati motivi. Essi sono quindi tutta gente del popolo, la più semplice e normale, il volto segnato dalle fatiche quotidiane, scusate.
Tra parentesi, molto diverso da come funziona da noi, cioè che motivo hai di contestare una cosa che funziona uguale, vabbè.
Sì, in effetti sì. Il voto è integralmente elettronico, il riconoscimento dell'elettore avviene con il suo documento e poi con l'impronta digitale del pollice.
Che non succede da noi,
no,
tra
l'altro, esatto. Solo se questa corrisponde al nome contenuto nel registro degli elettori si attiva il computer per il voto. A questo punto
non che vogliamo l'impronta
digitale. assolutamente. A questo punto l'elettore accede allo spazio isolato e coperto, un tavolo cabinato nel quale si vota. Con il dito tocca il volto del candidato nella lista prescelta sullo schermo e poi lo conferma al computer. La macchina emette la ricevuta con il voto, l'elettore lo piega, esce dalla cabina, la introduce in un'urna, poi conferma che ha votato nell'apposito albo degli elettori del suo seggio.
Esattamente come sta succedendo in Afghanistan, in Libia, anche là proprio così funziona, cioè no?
fa simpatia a vedere
questo però non va bene, no, questo non va bene. Lo spoglio dei voti avverrà con le ricevute nelle urne e con il conteggio elettronico, quindi con due controlli, no? Sia elettronico che le urne. I dati verranno inviati poi al Centro Calcolo Nazionale, tutto per via elettronica, una via inattaccabile, come hanno detto tanti esperti, e ha ribadito lo stesso Zapatero nella conferenza stampa che ho personalmente sentito. Ho voluto fare questo racconto della procedura di voto perché sia chiaro che essa è una delle più democratiche, oneste e trasparenti al mondo. Confrontatela con quella di casa nostra, come abbiamo appunto appena fatto. Ma Maduro è un dittatore, scriveva ancora ieri il Corriere della Sera, perché alle elezioni non ha avversari. Falso, ci sono due candidati di destra e uno di sinistra. Il principale di essi, Falcon, di cui ho visto foto giganti e manifesti, faceva parte del coordinamento delle opposizioni di destra. Ha rotto con esse per partecipare al voto con il suo programma ultraliberista, molto simile a quello di Macri in Argentina. Le altre opposizioni invece hanno deciso di boicottare le elezioni presidenziali, nonostante le avessero più volte richieste nel passato e nonostante si voti con le stesse identiche procedure che avevano sempre accettato. Perché? Evidentemente perché hanno pensato di perdere e questo non possono permetterselo, loro e soprattutto il loro mandante americano. Dove vuole arrivare chi boicotta elezioni democratiche? Si è chiesto Zapatero. Lui non si è risposto, noi lo diciamo, alla guerra civile e all'intervento militare americano. A questo stanno lavorando le opposizioni che non vogliono le elezioni, gli stati reazionari e golpisti dell'America Latina e naturalmente Trump. La signora Mogherini sta con questa compagnia, con il Guatemala e il Paraguay, dove ci sono vere dittature sanguinarie, che tra l'altro hanno seguito gli USA nella scelta assassina di trasferire le proprie ambasciate a Gerusalemme. Ma perché verso il Venezuela c'è questa ossessione occidentale? Se lo ha chiesto Maduro, ricevendo gli osservatori internazionali di tutti i continenti. Per la scelta socialista del governo bolivariano o per il petrolio? O per tutte e due? Su questo, su cosa i golpisti vogliono prendere e su cosa vogliono distruggere in Venezuela, torneremo. Intanto vergogniamoci dei mass media, della Mogherini e dell'Unione Europea, che sul Venezuela adottano e diffondono le peggiori bugie di Caracas.
Sì, tra l'altro, insomma, non è, cioè, se questo è tutto l'apparato, no, mediatico che viene costruito contro il Venezuela, ma dall'estate scorsa, insomma, ci ricordiamo bene. Cioè quando i giornali strombazzavano ogni giorno appunto sulla questione della dittatura del dittatore Maduro eccetera eccetera, mentre le folle andavano in piazza a sostenere la necessità appunto di difendere un governo contro la volontà statunitense, imperialista, anche europea ovviamente, di farsi fatti appunto di rientrare a pieno titolo nell'occupazione insomma del Sud America e nel controllo del Sud America. Questo è il lato, no? Quindi cioè, quello che abbiamo, la gestione del voto, insomma, la vediamo, però dall'altro lato il Venezuela deve fare anche i conti con i paesi come la Colombia e Santos in particolare, appunto, si prestano e anzi si fanno promotori degli interessi statunitensi, yankee, in Sud America tutto e in particolare contro il Venezuela stesso. Ricordiamo insomma che anche l'anno scorso nel clou della quando insomma sembrava proprio la volontà addirittura di intervenire militarmente da parte degli Stati Uniti contro Maduro fosse proprio questione di poco, insomma, ci ricordiamo anche le scaramucce fatte ai confini tra Colombia e Venezuela, no? Per poter far scattare, cioè creare il casus belli per poter far poi scattare l'invasione del Venezuela. Non solo, ricordiamo per esempio le quantità di cibo che vengono scoperte dai venezuelani,
nascoste,
che vengono nascoste con in direzione Colombia per appunto mantenere la situazione in Venezuela di crisi non solo economica ma anche proprio,
o per farla rivendere privatamente a prezzi allucinanti.
Esatto, per poter cavalcare il malcontento creato dalla situazione di miseria che effettivamente si respira in questo momento vista la situazione. E non solo, ricordiamo sempre relativamente alla Colombia il fatto che insomma con Santos il rapporto con gli Stati Uniti è diventato un rapporto solidissimo, ancora di più col discorso dell'eliminazione dell'opposizione delle FARC a Santos, con appunto, ricordiamo, l'alleanza, cioè il patto di chiusura, insomma, della conflittualità avvenuto un po' di anni fa. E tutto questo, e tra l'altro poi ricordiamo anche i fondi che gli Stati Uniti danno alla Colombia proprio per promuovere questo patto tra gli ex delle FARC e lo Stato, un patto che da un lato ha di fatto iniziato a promuovere da parte dello Stato colombiano un massacro dei guerriglieri delle FARC che stanno crepando come mosche veramente, e chi finito in carcere, chi invece trucidato, e sono tantissimi, in cambio poi di poter partecipare alle elezioni con una vittoria miserrima tipo ho preso veramente tipo due seggi, una cosa allucinante, no? Pensando invece che razza di cosa, sì, ma anche di che cosa gli ha dato in cambio, cioè certo, la chiusura di un rapporto della rivoluzione, dell'esperienza rivoluzionaria nella Colombia. Per fortuna un folto gruppo non ha aderito a questo, ma tutto questo non ha fatto che dare le carte in regola a Santos per potersi promuovere all'interno della questione del poter entrare nella NATO, come si diceva a inizio puntata. Infatti l'articolo che andiamo a leggere, molto breve, ci riporta la notizia: Colombia, Santos annuncia ingresso nella NATO. Il presidente colombiano si incontrerà il prossimo 31 maggio, quindi giovedì, a Bruxelles con il segretario generale della NATO, Stoltenberg, il solito nostro amico, per finalizzare l'accreditamento della Colombia come parte dell'alleanza militare. La Colombia farà parte, a partire dalla prossima settimana, dell'organizzazione del Trattato Nord Atlantico, NATO, come il primo partner globale latinoamericano. Infatti questo è la triste anche primato, che è la prima paese sudamericano che entra nella NATO, ha annunciato così il presidente della nazione, appunto Santos. Formalizzeremo a Bruxelles la prossima settimana, e questo è molto importante, l'ingresso della Colombia nella NATO nella categoria dei partner globali. Saremo l'unico paese in America Latina con questo privilegio.
Bravo, bravo, complimenti, i nostri più sentiti complimenti.
Ha dichiarato il presidente in un discorso televisivo dal Palazzo Presidenziale di Narino a Bogotà. Santos, che lascerà l'incarico quest'anno, si incontrerà il prossimo 31 maggio a Bruxelles con il segretario generale della NATO, Stoltenberg, per finalizzare l'accreditamento della Colombia come partner dell'alleanza militare. Nel dicembre 2016 l'esecutivo colombiano ha reso noto che la NATO aveva accettato la richiesta di stabilire un accordo e quindi di procedere verso una maggiore cooperazione militare con tale organizzazione, in seguito all'accordo di pace firmato a La Habana. A quel tempo il governo del vicino Venezuela aveva respinto l'annuncio come un tentativo di introdurre fattori esterni con capacità nucleare nella regione. All'inizio del 2017 l'allora ministro degli esteri venezuelano Rodriguez aveva denunciato che con l'ingresso della NATO la Colombia avrebbe violato l'accordo di Tlatelolco, entrato in vigore nel 1969 allo scopo di stabilire la denuclearizzazione dell'America Latina e dei Caraibi. Inoltre la Colombia fa parte del movimento dei paesi non allineati, NAM, e uno dei principi essenziali del blocco afferma che i suoi membri non possono far parte di nessun tipo di organizzazione militare e bellica come il Trattato Nord Atlantico. Cioè, questa è la situazione. Cioè, è la gravità di questo passaggio, insomma, è evidente e fa parte di quello che, insomma, più volte abbiamo descritto come la volontà statunitense di riprendersi in mano il giardino di casa, no? E questo è molto preoccupante anche rispetto a Venezuela, perché ricordiamoci che poi qualsiasi scaramuccia, una volta che è entrata nella NATO, qualsiasi scaramuccia tra Venezuela e Colombia diventa una questione della NATO.
Assolutamente.
E quindi sono cazzi da cagare, detto in maniera molto fine.
In tutto questo, per aggiungere due robe, per quanto noi non è che siamo propriamente delle appassionate delle elezioni e del voto all'interno di questo meraviglioso sistema democratico, però visto che è una cosa alla quale si attaccano, è ovvio che gli interessi sotto sono altri, però loro parlano di questo, giusto due cose velocissime. Intanto, vabbè, una battuta, nel senso che in Venezuela, che secondo i media è una dittatura, vince Maduro e governa Maduro, in Italia, che secondo i media è una democrazia, beh, ne abbiamo accennato prima e ne parleremo dopo, insomma. Il voto non è stato cagato, comunque, per quanto non credo particolarmente nelle elezioni, ma insomma la gente è andata a votare e questa cosa è stata bellamente scagata, quindi vabbè. Ma poi rispetto proprio alla Colombia, due cose veloci, ovviamente sempre tratte dalla rete di solidarietà alla rivoluzione bolivariana, che insomma dà informazioni veramente a quasi a ogni ora rispetto al Sud America. Viene detto che infatti è di 7 ore fa questo post: la Colombia vota mentre gli osservatori internazionali hanno dichiarato le elezioni vulnerabili per frodi da parte di funzionari pubblici e partiti politici. Ucciso l'ennesimo rappresentante del partito di Petro, il candidato delle sinistre. Oltre a ciò, la minaccia alle irregolarità arriva da fattori esterni alle autorità e consiste nella compravendita di voti, nella criminalità, nella corruzione, dichiara l'ex presidente del CNE. Ricordiamo come alle passate legislative in molti seggi si votò sulle fotocopie delle schede elettorali. In tutto questo, altra differenza riguarda, vabbè, la modalità di voto, visto che prima insomma è stata un po' spiegata. In Colombia, vabbè, si usa la matita per scrivere sulla scheda, anche in Italia, in Venezuela appunto invece il voto è anche elettronico, eccetera. Quindi insomma, anche per far capire sulla Colombia, osservatori internazionali e anche politici, insomma chi faceva parte degli organismi di controllo, hanno dichiarato che la Colombia è un paese corrotto con un alto tasso di criminalità e per cui le elezioni, insomma, ma lì non è un problema, eppure è entrato nella NATO. Questo giusto per dare più informazioni possibili, che non siamo noi che ci piace tanto Maduro e siamo psicopatici, ma è un dato di fatto, insomma, appunto quello che si diceva prima, che stanno cercando di riprendersi il Sud America, con qualche paese ce la stanno facendo, la Colombia, l'Argentina, il Paraguay, che si leggeva prima. Speriamo, insomma, che gli altri resistano e che riescano, insomma, a riportare un minimo di socialismo, intanto, se non altro comunque di essere slegati appunto dagli interessi americani.
Sì, tra l'altro, in tutto questo parallelamente continuano ovviamente le sanzioni contro Venezuela da parte degli Stati Uniti, giusto perché insomma avevamo accennato i vari fronti, no? E vedendo un attimo anche poi quali reazioni venezuelane rispetto a questa notizia, no? Leggiamo brevemente, dice: la notizia della Colombia nel patto atlantico come partner globale ha immediatamente scatenato la dura reazione di Venezuela, chiaramente. A Caracas il governo di Nicolás Maduro considera la notizia un problema molto serio per l'America Latina, ma soprattutto per il suo paese. E qua c'è la citazione: il Venezuela denuncia ancora una volta alla comunità internazionale l'intenzione delle autorità colombiane di prestarsi a introdurre in America Latina e nei Caraibi un'alleanza militare ed esterna con capacità nucleare che costituisce chiaramente una seria minaccia alla pace e alla stabilità regionali. Questo è il comunicato ufficiale del governo venezuelano, ma dietro l'invocazione dei trattati internazionali c'è chiaramente un motivo politico e strategico. La pressione degli Stati Uniti sul governo di Caracas sta aumentando, la liberazione di Holt non sembra aver sortito gli effetti desiderati, come del resto non ha fatto il rilascio dei detenuti in Corea del Nord. Le sanzioni continueranno finché in Venezuela non sarà ripristinata la democrazia, questo è il Twitter del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence.
Un po' più democrazia di così non saprei, nel senso che non mi piace neanche tanto a me, preferirei un po' di più, voglio dire,
esatto.
Quindi voglio, c'è più democrazia di così, me la vedo molto complicata,
ovviamente. Ecco, tanto per capire, il Venezuela ormai teme che l'ingresso della Colombia possa essere l'inizio di un accerchiamento militare, che è assolutamente così,
ma
nei
no,
suoi confronti.
Ma no,
del
ma
resto, no, l'America meridionale è sempre stata considerata da Washington il suo cortile di casa, appunto, come si diceva, e il Pentagono ha intrapreso colloqui, partnership con molti stati sudamericani, anche con Brasile e Argentina, paesi in cui può contare su governi amici, come insomma abbiamo già ripetuto, visto che insomma sono stati ampiamente eliminati i governi che potessero andare in altra direzione.
Bene, detto questo, facciamo una pausa perché sappiamo che vi piace molto sentire la nostra voce,
soprattutto
ma
la mia oggi.
Soprattutto la, cioè, che ti stai sforzando, arriverai alla fine di questa serata che non parlerai più, ma rimanete con noi perché purtroppo, devo dire purtroppo perché le nostre notizie allo stato attuale di buone ce ne sono poche, di cattive tante, però insomma le informazioni per oggi non sono finite, ce ne sono molte anche molto interessanti, insomma, e su cui tenere un po' l'attenzione alta, quindi noi vi lanciamo un po' di musica e tra poco torniamo.
صوت مثل المرأة ballo.
Eccoci tornati in diretta, siete ovviamente sempre su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Dopo un po' di una carrellata, insomma, di informazioni un po' rispetto alla situazione in Ucraina, in Donbass e in Sud America, torniamo invece all'Italia, al nostro paese iperdemocratico, visto che appunto il Venezuela non lo è, questo non lo è, l'altro non lo è, nulla è democratico, mentre noi viviamo in un posto meraviglioso dove già il voto, che già è inutile di per sé, viene reso ancora più inutile dalla stessa borghesia italiana e non solo, che insomma deve stare dietro a determinati diktat. Per parlare di questo volevamo leggere un approfondimento prodotto dal collettivo Tazebao, proprio appunto su quello che è successo fondamentalmente tra ieri sera e stamattina. Alla crisi della borghesia rispondiamo con la lotta di classe. Domenica sera è tramontata l'opzione di governo pentaleghista. Il presidente Mattarella, nel pieno delle proprie funzioni costituzionali, ha bocciato il governo Conte. Il discorso pronunciato dall'inquilino del Quirinale in tarda serata aveva dei chiari destinatari: agli investitori stranieri che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. In altre parole, l'Unione Europea in primis e tutti gli attori dei mercati finanziari che hanno contribuito all'aumento dello spread e alla caduta della borsa milanese dell'ultimo periodo. Il discorso di Mattarella era rivolto, inoltre, a quelle frazioni di borghesia uscite nettamente sconfitte dalle votazioni del 4 marzo e prima ancora dal referendum costituzionale voluto da Renzi. Il referendum del 4 dicembre 2016 ha messo a nudo quel piano inclinato sul quale l'egemonia della borghesia imperialista è in caduta vertiginosa. Una crisi di legittimità che ha portato alla vittoria di Lega e Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni. Queste formazioni hanno raccolto il voto dei proletari e della piccola borghesia, impoveriti dalla crisi e dalle manovre della borghesia imperialista. Lega e Movimento 5 Stelle hanno dato in qualche modo espressione al malcontento, dipingendosi come formazioni anti-establishment e trovandosi poi nell'arduo compito di formare un governo. Gli oltre 80 giorni senza Presidente del Consiglio danno la misura dell'impasse nella quale si trovano non solo le forze politiche, ma la borghesia stessa. Questa crisi della classe dominante è il riflesso politico-istituzionale dello scontro economico tra grande capitale e piccola media borghesia, che si acuisce nella crisi. Lega e Movimento 5 Stelle, con il contratto di governo, hanno tentato di portare a Palazzo Chigi le istanze della piccola e media borghesia, forti del sostegno di ampi settori del proletariato, privo di rappresentanza istituzionale. Una linea che, finché strilla contro gli immigrati e contro il degrado, attacca la generica casta, punta il dito contro i dipendenti pubblici fannulloni e i sindacati, soffiando quindi sulla mobilitazione reazionaria, trova risalto e spazio negli stessi ambienti che in questi giorni le hanno costruito la forca, dalla Repubblica al Sole 24 Ore. Infatti è proprio da parte di Confindustria che sono arrivate le critiche più aspre e pesanti, per bocca dello stesso Vincenzo Boccia, che ha smontato punto per punto il contratto di governo durante l'assemblea annuale. I vari proclami sulla ripresina di Gentiloni si scontrano con la necessità delle frazioni dominanti della borghesia imperialista di avere un governo che risponda alla crisi con un programma semplice e chiaro: altre mazzate ai proletari, tagli al sociale, investimenti pubblici alle imprese e alla guerra imperialista, all'interno della cornice disegnata dall'Unione Europea a trazione tedesca e dalla NATO a guida USA. Questo è il programma che deve entrare a Palazzo Chigi, poco importa la figura umana e il soggetto politico che si assumeranno tale responsabilità antipopolare. Fuori da questa opzione ci sono tutti i vaccini della democrazia borghese contro eventuali brutti scherzi che le stesse regole della democrazia borghese produce. La Costituzione, tanto invocata sia da chi vede in Mattarella un golpista, sia da chi lo vede come un partigiano che blocca da solo l'avanzata dei barbari pentaleghisti, attribuisce al capo dello Stato un ruolo di garanzia per il capitale. I tanto osannati padri costituenti avevano previsto la possibilità di un elettorato indisciplinato e ribelle, tanto più che all'epoca il vero rischio era la vittoria del PC. Questo ci ricorda che la questione del governo, o meglio del potere, può trovare soluzione solo nella via rivoluzionaria. La possibilità di riformare il capitale è preclusa non solo ai proletari, ma anche a quei settori della piccola e media borghesia che potrebbero mettere i bastoni fra le ruote al grande capitale. Chi vuole stare ai giochi della democrazia borghese ne deve seguire le regole, ma queste ultime sono fatte perché, a prescindere da chi vinca, sono sempre gli stessi a ritirare il premio. Qualsiasi sia il governo tecnico, Cottarelli o qualcun altro, che si rivada alle elezioni in estate o successivamente, il dato principale è la crisi politica attuale e la perdita di egemonia della classe dominante. Tutti elementi che oggettivamente vanno in favore del proletariato e della classe operaia. Questo, ovviamente, se noi saremo in grado di giocare bene le nostre carte, rilanciando la lotta e lavorando per l'unità di classe. Ecco, questo appunto un po' il contributo, un po' una breve analisi un po' a caldo di tutto quello, insomma, appunto che è successo e che succederà.
Certo, da un lato ovviamente è un'analisi del voto che c'è, abbiamo avuto anche modo, insomma, di discutere nel 80 giorni di assenza del governo, che insomma stiamo quasi rincorrendo la Germania, che c'è stata 6 mesi senza governo, voglio dire, quindi insomma sembra che questa crisi poi ritrovi riscontro anche in altri paesi europei, no? C'è una crisi di egemonia della borghesia imperialista che di fronte cioè la volontà di continuare le mazzate contro proletari, lavoratori, insomma, e anche contro la piccola e media borghesia, si trova a non riuscire magari a gestirla, e però anche alle ricette in sé per poterlo fare. Quindi vedremo, insomma, come se la caverà. Sembrano, stanno già fioccando nomi, nuovi nomi, e vedremo, insomma, se nelle prossime puntate di Tamburi Rossi riusciremo a fare il puntatone sul nuovo governo,
che ci piace sempre tanto fare.
Sì, ci diverte.
Comunque dice sì, nuovo governo, ci piace sempre tanto
il nuovo governo. Credo. No, ma ci piace tanto vedere che razza di personaggi vengono riciclati o sbucano di nuovi o vengono tirati su, insomma.
Sì, comunque Conte, cioè, con tutta la simpatia, ma meno male che non c'è, perché voglio dire, adesso
meno male che non ci sono Salvini e Di Maio,
uno di peggio, però voglio dire, anche Conte era un personaggino con un pedigree non da poco, insomma, lui era legato, insomma, era responsabile per i servizi segreti nel governo Gentiloni, quindi insomma, ecco,
cioè, un nostro amico.
Non era proprio, come dire, cioè, l'uomo per caso che passava per la strada in quel momento e guarda Conte, perché no lui. Perché sì, c'è un motivo, ecco come mai era venuto fuori questo nomone. Vabbè. E quindi ritornerà alla sua cattedra universitaria, dove insomma continuerà a fare il suo, perché comunque è sempre stato uomo inserito dalla parte giusta. Chi invece è inserito da altre parti e anzi cerca di usare la cattedra giustamente per portare dei contenuti invece giusti contro la guerra, contro lo sfruttamento e quant'altro, viene invece attaccato. Lo sa bene il nostro invece caro amico, questo sì veramente amico e stimato, Antonio Mazzeo,
che vogliamo presidente del consiglio.
Lui sì.
Lui ci piacerebbe molto.
Anche degli esteri, guarda,
anche degli esteri sarebbe cosa buona e giusta, ma vabbè, non importa.
Non penso gli capiterà, ecco.
Non penso neanche che gli interessi, giustamente,
no,
ma
probabilmente no, infatti. E comunque, insomma, sostanzialmente invece ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà a Antonio Mazzeo, un professore della scuola pubblica. E questo già, insomma,
dice molto.
Non è certo un barone universitario come il precedente personaggio menzionato, un professore della scuola pubblica che si è sempre insomma battuto per invece fare controinformazione rispetto alla guerra, rispetto all'utilizzo dell'Italia come portaerei di guerra, tra cui appunto lo vediamo insomma in prima fila nelle lotte Nomuos e nella lotta contro Sigonella, ma insomma l'abbiamo anche ai nostri microfoni con grandissimo piacere ascoltato più volte. E ovviamente questo, una delle ultime volte che l'abbiamo sentito è stato proprio in merito alla militarizzazione della scuola, proprio perché nel suo istituto c'è stato il tentativo di far appunto purtroppo una parata fascista con l'esercito in pompa magna a modi educatori dei giovani pupilli del futuro, no? E a questo si è opposto e ovviamente gli è arrivata una è stato appunto invece colpito dalla dirigente scolastica con una
nota disciplinare.
Quindi proprio per invece dare voce a lui leggiamo il testo che potete trovare tutti sul suo blog, Antonio Mazzeo blog, che appunto ci racconta cosa è successo. Che nella scuola si torni a disobbedire ad ogni guerra, questo è il titolo del suo testo. Virgolettato: avere più volte denigrato l'operato di codesta istituzione scolastica, screditando la figura dirigenziale e danneggiando l'immagine, il decoro della scuola sui social network. Queste le motivazioni della contestazione di addebito e avvio del procedimento disciplinare nei miei confronti da parte della dirigente d'istituto comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina, dove insegno ininterrottamente da 34 anni. Un'accusa grave che mi ferisce dolorosamente, scaturita dalle mie prese di posizione in una lettera aperta alla dirigente e in successivi articoli giornalistici relativamente all'adesione, mai formalizzata dagli organi collegiali, dell'avvenuto progetto Studenti e Militari Uniti nel Tricolore.
Mamma mia, già il nome mi fa venire la pelle d'oca.
Guarda, c'ho il brivido sulla schiena. Che la brigata meccanizzata Aosta dell'esercito italiano, reparto d'élite e di pronto intervento nato negli scacchieri di guerra internazionale, cioè quindi non stiamo parlando
di tre vigili urbani,
ha promosso in alcuni istituti scolastici della provincia di Messina. Le ragioni, fra virgolette, della contestazione addebitatami sono così elencate: aver definito tale evento iniziativa gravissima ed in palese contrasto con i valori didattico-educativi della nostra istituzione scolastica. Aver definito tale attività didattica uno pseudoprogetto illegittimo perché mai discusso ed approvato dal collegio dei docenti. Aver definito il suddetto evento una parata bellico-musicale con la partecipazione obbligatoria di bambini e preadolescenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Aver definito una doppia mistificazione storico-sociale, quella dell'esercito e di quei dirigenti scolastici che in violazione del dettato costituzionale e che con ordini di servizio palesemente illegittimi hanno imposto le attività musico-militare ai propri docenti ed alunni. Aver paragonato l'attività didattica svoltasi nel cortile alle parate fasciste del 1942, scrivendo pubblicamente: era perlomeno dal 1942 che nel cortile dell'istituto comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina non si teneva una parata bellico-musicale, dando adito e seguito a commenti indecorosi senza alcuna sua replica o diniego. Aver definito tale attività didattica vergognosi spettacoli di manipolazione della verità e della coscienza. Aver scritto gli atti del tutto illegittimi della dirigenza impediscono de facto l'obiezione di tanti insegnanti e ha definito ancora una volta la manifestazione illegittimo e indegno evento attività obbligatoria di formazione, virgolettato, per alunni delle terze classi della scuola media. Al peggio non c'è mai fine. In conclusione si rileva che nei miei confronti, che in più di un'occasione ed in più di un contesto, aver tenuto in pubblico comportamenti integranti violazione dei doveri fondamentali ed elementari della fedeltà e correttezza che gravano al lavoratore, è che le esternazioni in pubblico riguardanti l'istituzione scolastica e la figura dirigenziale non possono essere ricondotte ad una legittima critica dell'operato dal dettatore del lavoro, e ciò sia per la loro offensività e per i termini utilizzati, con potenziale gravissimo pregiudizio per l'istituto scolastico stesso. Non è questa la sede per riprendere alle contestazioni.
Rispondere
alle contestazioni. Di certo, quanto da me affermato risponde a ciò che ho sempre espresso relativamente ad ogni attività di militarizzazione delle istituzioni scolastiche e del sapere e di manipolazione a fini bellici delle coscienze di alunni e studenti. Ciò che si dimentica o si omette di ricordare in tutta questa triste vicenda è che la mia opposizione ad ogni progetto tra forze armate e scuola è stata espressa da sempre iniziative pubbliche, incontri, seminari, riunioni di collegi e consigli di classe, assemblee studentesche e di insegnanti, finché corsi riconosciuti dal MIUR, in cui ho pure ricoperto il ruolo di formatore e relatore. Si dimentica e si omette il mio impegno di sempre di attivista pacifista e antimilitarista, di peace researcher, giornalista e blogger specializzato proprio sui temi della pace, della guerra e dei processi di militarizzazione del territorio, nonché di saggista proprio sul tema specifico della crescente e pericolosissima occupazione da parte delle forze armate italiane, USA e NATO, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Continuerò a battermi in ogni modo al processo di aziendalizzazione, privatizzazione e militarizzazione della scuola, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Continuerò ad oppormi, ad obiettare, a disertare qualsivoglia attività di relazione tra forze armate e studenti, a difesa della sacrosanta prerogativa didattico-pedagogica che spettano solo agli insegnanti e agli educatori. Continuerò a sostenere ed argomentare in tutte le sedi che ogni attività o programma che vede cooptare i minori in ambito bellico e militare rappresenta una grave violazione dell'articolo 38 della Convenzione internazionale a difesa e protezione dei diritti del fanciullo, così come ne viene fatto da anni a livello internazionale da giuristi e pedagogisti o dalle organizzazioni sindacali degli insegnanti e degli educatori di numerosi paesi europei e latinoamericani.
Antonio Mazzeo. Direi che le accuse che gli sono state mosse sono veramente molto molto pesanti, intaccano qualunque cosa, compresa appunto la libertà di espressione che a tanti piace citare, sono sempre parole
di
lui.
Sì, ma per aver detto praticamente delle cose oggettive, tra l'altro.
Quello che ha detto infatti lui, che ha dichiarato, ed è vero il suo impegno, insomma non è certo uno a caso che scrive frasi su Facebook, insomma è un insegnante, è anche un giornalista, è uno che si è sempre informato, ricorderanno i nostri ascoltatori insomma i numerosi articoli che abbiamo letto scritti da lui rispetto appunto alla militarizzazione, alla situazione in Italia rispetto alle basi militari, all'utilizzo di armamenti, insomma è una persona veramente seria che si occupa da tantissimo di tutto questo, e noi ovviamente siamo con lui su tutto quello che lui ha detto, dichiarato, sulla lotta che lui ha portato avanti, e chiaramente insomma siamo contenti di leggere che la repressione che purtroppo ha dovuto subire da parte di chi ha voluto usare questa cosa per non voler dichiarare apertamente che l'unica cosa che gli interessa è avere i militari nelle scuole, far diventare tutti i ragazzini dei bravi piccoli futuri soldatini, assolutamente insomma siamo contenti di sapere che invece continuerà il suo lavoro, che riteniamo veramente uno dei lavori più preziosi in questo momento. Quindi ovviamente tutta la nostra solidarietà a Mazzeo, e insomma speriamo di riaverlo presto in radio o magari anche dal vivo, chi lo sa, vediamo se un giorno riusciremo, perché insomma appunto riteniamo il suo lavoro veramente molto importante.
Ecco, e non siamo certamente i soli comunque ad apprezzare il lavoro e le notizie che insomma da anni riporta Antonio Mazzeo. Grandi amici di Mazzeo sono i Nomuos, che infatti si sono espressi con un comunicato a Scuola per la Pace del 25 maggio, proprio in sostegno al professore. Il movimento No Muos desidera manifestare tutta la propria solidarietà al professor Antonio Mazzeo, vittima di un ingiusto provvedimento disciplinare. Come aveva opportunamente fatto notare lo stimato giornalista alla preside, è dal fascista anno 1942 che una banda militare non entra nel cortile della scuola ICS Cannizzaro di Messina. Quest'anno, infatti, l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di affidare alle forze armate il ricordo della tragica Prima Guerra Mondiale. Con una lettera ai dirigenti di tutte le scuole statali e paritarie della Sicilia, il MIUR ha invitato ad aderire e partecipare alle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, organizzate dalla Brigata Aosta in sinergia con il Comando Militare dell'Esercito Sicilia. Lo scopo? Coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Sicilia per rievocare i fatti salienti del primo conflitto mondiale, senza alcun accenno alle fucilazioni sommarie a chi diceva no agli ordini di capi generali, che senza dignità non esitavano a mandare al massacro ragazzini anche minorenni. Citando il professor Mazzeo, solo eroi arditi, i militi narrati e rappresentati nelle aule della buona scuola dell'Italia della Terza Repubblica. Una scuola sempre più in guerra, più per la guerra. Come movimento No Muos, ci auguriamo che il procedimento disciplinare venga immediatamente revocato dalla dirigente scolastica Cacciola, che dovrebbe anzi essere orgogliosa di avere al suo fianco docenti così attenti al proprio ruolo di educatori delle generazioni future. E ribadiamo il nostro fermo no a ogni militarizzazione dei territori, no alla propaganda militare nelle piazze, negli spettacoli e nelle scuole. Movimento No Muos.
Ovviamente, poi ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori a riascoltare, se non l'avessero già fatto, ascoltare per la prima volta l'intervista che appunto Antonio ha fatto con noi proprio su questo discorso di questa, della parata della Brigata Aosta all'interno della sua scuola. Quindi per ulteriore approfondimento di quello che è stata quella giornata e le riflessioni che Antonio ha espresso, ascoltatevi l'intervista, che è molto bella, molto interessante, offre un sacco di spunti di riflessione anche sul ruolo dell'alternanza scuola-lavoro e la militarizzazione, il legame che c'è, perché molti sono anche appunto i contatti tra le scuole e l'industria bellica, per fare appunto l'alternanza scuola-lavoro, o addirittura proprio dentro le caserme. Quindi insomma è molto, molto interessante, e anzi una voce che ha fatto uscire delle cose che magari appunto sui giornali vengono ovviamente omesse per chiari motivi. Direi che magari mettiamo un pezzo musicale per poi insomma continuare a parlare un po' dell'Italia e la militarizzazione di ogni aspetto della nostra quotidianità. Grazie!
Si le monde marche à l'envers, il y a des loups et des chiens. et d'autres périssent en prison. Qui dois-je blâmer si le monde marche à l'envers? Qui dois-je blâmer? 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 Qui? Qui dois-je blâmer? Qui? Qui dois-je blâmer? Si le monde, 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 si le monde marche à l'envers, marche à l'envers, marche à l'envers. Si le monde marche à l'envers, marche à l'envers, marche à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Merci.
فني مشوه وشارع شعبي لشعبي ماله أي معنى. خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن مش لألقى أجر بالسماء. بس بدي مكان أضمن فيات وحق ابني. أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجل حقي عشان وطني. قلمي قاعد بكتب باسمي. بديش مجند إسرائيلية تمنع دفني بوطني. بدي أندفن بنفس المقبرة اندفن فيها جدي. ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي. مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي. محمود عباس فتح حماس ولا جبهة. خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة. مش قادر أتعامل مع شعب عايش جوا كذبة. الصورة حلوة والخلفية مدمرة. صرنا بدنا فيزا إحنا مشان ندخل وطننا. شكل الشعب اللي هون التهى بالثورة. نسيوا العراق ونسيوا شتيلة وصبرة. وأنا رافض إنسان بمستوى عادي والمتوفر بعمل بفضل ظروفه إنسان عاري. فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى. ولك رصاصة خليك هادي. ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي.
مكان فيش فيه ضوء قمر. كله صخرة كله قمرة. بس فيه شوية شجر لحتى غذي حالي منك. انت يا طبيعة بنموك سريعة. فما بتتهني بعمرك لانه بيعملوا عقصك. فحقك عندي من كل هالكفرة اللي ما بيأمنوا بوجودك. سيدي كان عنده طيارة وكان دايما يسونك. بس لما اخوات الشرموط احتلوا البلاد اخدوكي وعالسيدي ومات وهو عم يحلم فيك. عم بجيكي انا هسه لا اشكي لك همي لاني حسيت في تشابه ما بينك وبيني. مشاريع عمان عم ترميكي وترميني. يا ارض احتضنيني ولا جواتك رجعيني. لانه كل هالبون الفوقك عم بيزيد وجعي. صار نفسي اصير غجري من خيمة لخيمة لانه مكانتي بهالمجتمع ما في.
E rieccoci in onda con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Continuiamo un po' sullo stesso argomento con un articolo proprio del nostro Antonio Mazzeo, sempre sulla scuola, che titola appunto "La scuola appalta all'esercito il racconto della Grande Guerra". Quindi vediamo un po' più approfonditamente di che cosa si tratta poi la questione. L'articolo è del 21 maggio e potete trovarlo sul blog del giornalista. Gli istituti scolastici siciliani affidano alle forze armate lo studio della tragica prima guerra mondiale, di cui ricorre quest'anno un secolo dalla sua conclusione. Con una lettera ai dirigenti di tutte le scuole statali e paritarie della Sicilia, l'abbiamo detto anche prima, l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha invitato ad aderire e partecipare alle celebrazioni del centenario organizzate dal comando della Brigata Meccanizzata Aosta in sinergia con il comando militare dell'Esercito Sicilia. Si tratta nello specifico di un insieme di eventi con lo scopo di coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Vabbè, questo ve l'abbiamo già riportato prima nel comunicato Nomumos. Le celebrazioni avranno inizio martedì 22 maggio a Messina, città sede del comando della Brigata Aosta, con una mostra di reperti e materiali bellici e degli elaborati realizzati dagli studenti siciliani presso il Sacrario Militare Cristo Re. La mostra, che vuole raccontare le vicende e i diversi aspetti della Grande Guerra, sarà aperta alle scolaresche sino a giovedì 24 maggio e si soffermerà in particolare su sanità, medicina, chirurgia, luoghi della memoria, il progresso della tecnologia militare, immagini, propaganda e volontariato. Mercoledì 23 maggio studenti, docenti e genitori potranno invece assistere presso il Teatro Vittorio Emanuele al concerto interforze congiunto della Brigata Aosta, della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e della fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. Il 24 maggio, evento conclusivo con rievocazione storica dei docenti universitari, alunni e professori della provincia di Messina circa i lavori rievocativi della Grande Guerra e l'immancabile esibizione musicale dei complessi bandistici della Brigata Aosta, oggi reparto d'élite delle Forze Armate Italiane e delle unità di pronto intervento della NATO. La finalità formativa, conclude l'ufficio scolastico regionale, è quella di favorire attraverso la partecipazione all'evento una conoscenza più approfondita della Grande Guerra e la valorizzazione del contributo di una generazione di giovani italiani al conflitto bellico. Sì, quali giovani italiani? Ovviamente nessun accenno agli immani massacri di quell'orribile guerra o ai comportamenti di tanti generali dell'esercito che mandarono a morire inutilmente i propri uomini in impossibili attacchi lanciati contro le trincee nemiche o peggio che decretarono la condanna a morte di chi ebbe l'ardire di dire signor no. La celebrazione, si fa per dire, di fine maggio segue di qualche settimana gli eventi di occupazione da parte della Brigata Aosta di alcune scuole di Messina per l'ennesima operazione di manipolazione storica sulla Grande Guerra con il progetto Esercito e Studenti Uniti nel Tricolore, realizzato in sinergia con i dirigenti scolastici per promuovere tra i giovani il valore dell'identità nazionale. Concerti musicali, seminari storici, alza bandiera verde, bianco, rosso sono stati proposti a bambini di età compresa tra 3 e 10 anni, preadolescenti e adolescenti, per ricordare quegli uomini nati tra il 1874 e il 1899 che tra gli angusti spazi delle trincee e le imponenti cime dei monti contribuirono in maniera decisiva all'unità nazionale, sacrificandosi con generosità e coraggio. Solo eroi arditi, militari narrati, rappresentati nelle aule della buona scuola dell'Italia, della Terza Repubblica, una scuola sempre più in guerra, più di guerra, più per la guerra.
Detto questo, che insomma non fa altro che appunto dare ancora più forza a ciò che insomma ha detto Mazzeo e al nostro essere ovviamente dalla sua parte, qua si peggiora sempre di più, nel senso che questo amore e passione per militari e massacri in giro per il mondo, perché questo poi più o meno in linea di massima è, qui abbiamo l'ennesima perla, che in realtà non è proprio così sbucata fuori in questi giorni a caso, ma è una cosa che si sta già sentendo da un po' di mesi in Italia, ma anche in Francia, ad esempio. Stiamo parlando della leva obbligatoria. Vi leggo ora un articolo preso più o meno a caso da internet, nel senso niente di particolarmente credibile e interessante, però insomma che riporta un po' le dichiarazioni di chi vuole questa cosa. Intanto il titolo, nel senso che si intitola "I ragazzi devono maturare, il Veneto vuole la reintroduzione della leva obbligatoria".
E vai!
Quindi la maturazione di un essere umano passa per il fatto di andare a sparare in giro a chiunque.
Contro i popoli.
Esatto. Detto questo, si parte dal Veneto, quindi anche molto interessante insomma per noi.
Infatti i ragazzi israeliani sono particolarmente maturi perché fanno
esatto,
una leva obbligatoria.
Infatti, alcuni rimangono a essere dei pezzi di merda, l'altra metà scappa a Goa per drogarsi come dei giaguari e dimenticare quello che hanno dovuto fare, cioè ammazzare gente, poi l'hanno fatto, insomma, però è un po' complessa la situazione in generale. Comunque vabbè, si tratta di un'iniziativa che farà sicuramente discutere Amadai. A distanza di 13 anni dalla sua abolizione potrebbe ritornare il servizio di leva obbligatoria. Il movimento per la riproposizione della leva parte dal Veneto, dal leghista Giampaolo Bottaccin, assessore regionale alla protezione civile. Un progetto di legge statale di iniziativa regionale per rinsaldare quel desiderio di appartenenza al gruppo che in molti ricordano conseguente al periodo vissuto con i commilitoni durante la leva. Io ricordo anche di nonnismo, violenze psicologiche, fisiche, almeno tutta la gente che io conosco che ha fatto il servizio di leva mi racconta anche questo, ma non importa, facciamo quanto è bello il cameratismo in compagnia. Si legge nel testo presentato.
Se vuoi metto sulla canzone della Barilla quella...
Terribile. Comunque si legge nel testo, queste sono proprio scritto nel testo di legge presentato, che prevede, vabbè, la possibilità, come era insomma anche nella leva in qualche modo, di, per i giovani 18 e 28 anni di scegliere appunto tra, tra il settore della protezione civile o quello della difesa. Il servizio civile o militare, quindi quello, il servizio civile esiste già in realtà in questo momento, sì, che era, però vabbè, verrà svolto nel territorio della propria regione, così da dare forza al territorio di appartenenza attraverso la messa a disposizione di energie umane che, vabbè, una volta si chiamava carne da cannone, però non importa, adesso sono adesso energie umane che a quei territori già appartengono, e relativamente al servizio di protezione civile la formazione sarà programmata, vabbè, bla bla bla.
È lo stesso concetto delle risorse umane, no? Nel senso,
esatto,
che
esatto,
al lavoro sei una risorsa umana,
esatto, in realtà sei uno sfruttato.
Esatto. La carne da macello.
Comunque, senza leggere tutto quello che esce insomma da questo testo, giusto due cose che risultano abbastanza interessanti, proprio tratti, no, dal testo di questa idea, insomma questa proposta. Attualmente accade spesso che scelte di ferma militare o civile volontaria conseguenti all'abolizione della leva obbligatoria rispondano a ragioni che poco hanno a che fare con la solidarietà e l'appartenenza al territorio, ma siano collegabili o interpretabili, senza nulla togliere peraltro all'ottimo servizio che viene prestato, come opportunità di impiego per chi non trova differentemente occupazione. Con questa proposta di legge abbiamo perciò voluto proporre di ripristinare un periodo di ferma obbligatoria quantificato in 8 mesi, con l'obiettivo di costruire una cultura della solidarietà e per rispondere altresì ad alcuni bisogni primari del proprio territorio, soprattutto in situazioni in cui dovessero manifestarsi necessità particolari, dando modo a tutti di rendersi utile alla società nell'ambito per il quale ognuno si può sentire più portato, la difesa civile o quella militare. È un po' lo stesso concetto di parlare di esportare la democrazia,
uguale,
di peacekeeping, identica cosa, è tanto bello, la solidarietà la creiamo nell'esercito, boh. Ma giusto come ultima perla, poi finiamo con questo articolo, iniziativa che sembra avere il consenso del Movimento 5 Stelle e ovviamente il genio di Salvini, che non si può mai non può mai tacere che sarebbe ogni tanto meglio.
Beh, adesso una proposta fatta dal suo
sì, certo, certo, chiaro, però a febbraio scorso si è mostrato possibilista sull'idea, dichiarando esattamente questa cosa: meglio il ritorno del servizio di leva che legalizzare le droghe. Il collegamento non è dato sapere, questo si è fumato un cannone e gli è venuto sto svarione qui, perché non è dato sapere il collegamento. Un obbligo di 6-8 mesi, ragazzi e ragazze potranno scegliere se farlo civile o militare. Meglio militare, educa all'uso delle armi, evitando disastri come quello di Macerata.
È perché non ne ha colpiti abbastanza.
No, perché questa testa di cazzo, un coglione grande come una casa, scusatemi, ma veramente non se ne può uscire. Cioè, la colpa di Macerata non è colpa dell'odio che lui e tutti i suoi amici seminano del mondo contro gli immigrati. Non è colpa della crisi per cui poi si semina odio per far sì che si incazzino con gli immigrati invece che con i padroni. No, è perché non sono educati all'uso delle armi.
Esatto.
Se tutti lo sapessero usare meglio, c'era almeno quella, ma c'era, cioè almeno sono pochi in Italia che ce le hanno.
Infatti in America questa strategia funziona alla grande, benissimo. No? Non si ammazzano nelle scuole.
Benissimo, ma non hanno la leva obbligatoria, quindi forse è questo il passaggio. Cioè comunque queste dichiarazioni di Salvini sono veramente in linea con un cervello destabilizzato con mancanza di neuroni.
Evidentemente il periodo...
Cioè su Macerata è chiaro che lui deve buttarla lì, però insomma meglio il ritorno ai servizi di Lega che legalizzare le droghe, allora viva le banane, non lo so, cioè diciamo cose a caso. Vabbè, questa cosa molto simpatica, anche se non molto, in realtà comunque è così. Vabbè, vediamo il lato positivo: se effettivamente passa la leva obbligatoria, come la storia ci insegna, un botto di gente diserterà e forse riusciremo a cavarne qualcosa, visto che adesso invece i militari sono tutti dei mercenari super pagati, giusto? Troviamo il lato positivo.
Condivido questa operazione. Perfetto. Forse quando ce li troveremo di fronte alle manifestazioni che ti puntano il fucile contro,
magari
non sono così ideologicamente convinti,
magari,
e magari ci pensano.
Esatto, quindi noi vediamo il positivo dappertutto.
Però bisogna lavorare nelle scuole perché non ci sarà
chiaramente, è tutto un casino, è tutto collegato, ma noi faremo tutto, faremo tutto. Però detto questo, facciamo un secondo di pausa velocissimo, perché poi
io volevo lanciare anche una pubblicità Progresso, visto il
Quindi lanciamo una pubblicità Progresso, un pelo di musica, torniamo subitissimo perché volevamo dare un po' di notizie rispetto alla Palestina, ovviamente.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta alle 20:39 di lunedì 28 maggio, siamo sempre in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, su radiazione.info e rimanendo in Italia non possiamo che parlare ovviamente della grandissima mobilitazione che c'è stata in questo mese contro il Giro d'Italia, che appunto ha per la volontà dei suoi organizzatori RCS e compagnia ha voluto appunto iniziare questa 101ª edizione da Gerusalemme, proprio per glorificare la volontà sionista di portare a compimento l'occupazione della Palestina, e di fatto appunto festeggiando il 70° anniversario della nascita dell'inizio dell'occupazione, quindi dall'inizio dell'esistenza dello Stato di Israele. Questa però ovviamente non è passata sotto silenzio, questa scelta, ma è stata criticata ampiamente a livello internazionale da tutti i sostenitori della Palestina, in particolare poi ovviamente in Italia, dove le manifestazioni di vario genere e dimensione si sono susseguite durante tutto il tragitto del Giro d'Italia, da Catania che ha anche, è riuscita anche insomma a bloccare e ritardare un po' la partenza della prima tappa italiana appunto del giro, fino a passando appunto per tutto il centro Italia, fino ad arrivare nel nord-est, dove insomma anche qua è stata accolta con il dovuto diniego, per arrivare fino alla tappa, ultima tappa di Roma, con cui si è concluso il giro di sangue appunto della, del giro di, della tour appunto del Giro d'Italia. In non poteva che chiudersi ovviamente con le contestazioni che sono state violentemente represse da parte della polizia italiana. Questo a dimostrazione per l'ennesima volta della, anche del sostegno da parte dello Stato italiano, della, appunto, del partner commerciale, finanziario, militare, politico e quant'altro che rappresenta appunto lo Stato sionista. Leggiamo quindi il comunicato scritto da, appunto dalle realtà che ieri hanno contestato il giro a Roma, che hanno appunto dovuto subire la, la repressione sbirresca italiana. Leggiamo: Roma cariche e fermi al presidio contro il Giro d'Italia. Varie realtà romane hanno promosso oggi pomeriggio, cioè ieri ricordiamo, un presidio al Circo Massimo per contestare, come accaduto in tutte le tappe precedenti, il passaggio del Giro d'Italia, che oggi ha avuto nella capitale la sua passerella conclusiva. Bandiere della Palestina, cori di solidarietà e slogan contro il terrorismo di Stato israeliano hanno fortemente irritato le forze dell'ordine presenti, che hanno caricato il presidio e fermato 6 attivisti. Questo è il comunicato diramato dalle realtà promotrici del presidio. Oggi, quasi a conclusione del presidio, che in modo determinato stavolta stava contestando l'ultima tappa del 101° Giro d'Italia, le forze dell'ordine hanno brutalmente aggredito i manifestanti e proceduto con 6 fermi. La scelta di inaugurare questa edizione della città di Gerusalemme senza prestare alcuna attenzione alla tragedia che stava avanzando a Gaza era il motivo della contestazione in atto, che ha però visto la folle e violenta risposta della forza dell'ordine, provocando decine di feriti, così come testimoniato dai video che la maggiori testate giornalistiche stanno già pubblicando. Convochiamo pertanto una conferenza stampa in data 28 maggio, cioè oggi, alle ore 12 all'interno dell'Università degli Studi, La Sapienza di Roma, al fine di mostrare quanto accaduto e ribadire la nostra vicinanza e solidarietà ai fermati e alla causa palestinese. Non solo, insomma, quindi oggi c'è stato poi il appunto la
conferenza stampa.
Scusate, grazie, non mi veniva la parola.
Non ti preoccupare.
La conferenza stampa dall'università, dove i compagni, insomma gli attivisti, hanno un po' ricostruito la gravità di quello che è successo ieri. Ricordiamo, appunto, raccontavano che a fine del giro, nel senso che il giro a Roma faceva vari passaggi per lo stesso luogo, quando ormai la gara era finita, nel senso che c'è stato già il primo posto eccetera eccetera, quindi stavano solo girando gli ultimi ciclisti, alcuni attivisti si sono sdraiati per terra sulla strada, di fatto ricordando i morti che cadono a Gaza, anche sono caduti anche quest'ultimo venerdì, arrivati ormai a più di 100 dall'inizio della marcia per il ritorno. Lì sono stati ovviamente strattonati, portati fuori e portati via. Successivamente un ciclista del gruppo appunto di Israele ha tirato una borraccia contro gli attivisti che portavano appunto le bandiere della Palestina, chiaramente provocando, al che è partito un fumogeno e questo è stato il là per è bastato per gli sbirri per iniziare a caricare selvaggiamente appunto gli attivisti, i sostenitori della Palestina. Una carica pesantissima che ha portato a 6 fermi, 2 solamente con la finalità di strappargli il telefono e sequestrarglielo perché stavano girando le immagini delle cariche. e infatti adesso attualmente sono privi di telefono, e gli altri quattro invece appunto processati per direttissima quest'oggi, qualcuno è già uscito, e praticamente insomma svariati sono stati i feriti, tra cui una signora di 70 anni che si è slogata la caviglia e un compagno che ha la frattura sia al radio che alla scapola, quindi insomma ci sono viste scene insomma sulle varie testate, è possibile vederle, scene veramente di sbirri che a mani nude con Maganelli, con tutto quello che potevano, andavano proprio alla grande contro i manifestanti, di fatto che avevano una bandiera e uno striscione, poco altro, anzi zero. Quindi questa è stata la risposta, no? Un po' come è stato secondo me anche un po' il conto, no? Che il governo italiano ha presentato ai sostenitori della Palestina dopo che per garantire in qualche modo la complicità e il sostegno allo Stato sionista. Questo un po' per dare qualche aggiornamento rispetto al giro. Ovviamente la strada della solidarietà alla Palestina non si ferma con la fine del giro, ma continuerà, e questo non sarà altro che un fatto che ci riguarda, che è per portare solidarietà anche ovviamente ai fermati, ma che ci darà più forza per essere ancora di più in piazza la prossima volta.
Esatto, anzi insomma il discorso del giro, dello spostamento appunto dell'ambasciata americana a Gerusalemme, a definizione di quest'ultima come capitale eccetera, ha insomma purtroppo nella schifo che sta succedendo, però in qualche modo ridato un po' forza sia ai palestinesi, che insomma vediamo appunto da questi mesi continuare nonostante la forte repressione israeliana a battersi per il diritto alla loro terra, e anche insomma la solidarietà poi in giro per il mondo e anche in Italia, quindi assolutamente insomma da qui non si può che ripartire sempre di più. Per concludere un po' più o meno, visto che sono le 20:47, decisamente sì, per concludere, ci sembrava importante però riportare questo articolo che è tratto da Contropiano, che è proprio di oggi, che invece parla del piano di pace pensato dal genio di Trump.
Ci abbiamo già i brividi.
Infatti il titolo è l'ennesima offesa per il popolo palestinese. Purtroppo non avevamo grossi dubbi, ma devo dire che la faccia tosta, se non altro, di Trump, perché almeno il guerrafondaio Obama, che non era certo da meno, ma almeno un minimo di parvenza in qualche modo cercava di mantenerla, con Trump siamo proprio al delirio più totale. Quindi leggiamo un attimo appunto che cosa aspetta purtroppo il popolo palestinese, che però insomma noi speriamo riesca a resistere. Un sito web israeliano ha rivelato alcuni punti del cosiddetto Great Deal, o piano di pace, che Donald Trump proporrà per la soluzione della questione palestinese. Il quotidiano online Rai al-Yom di Abdel Bari Atwan ha ripreso infatti la notizia della pubblicazione sul sito israeliano Debka File, vicino all'esercito israeliano e alla destra sionista, di una serie di punti del futuro accordo, definendolo l'ennesima offesa per il popolo palestinese. Secondo il sito israeliano, il Great Deal è stato sottoposto all'Arabia Saudita e all'Egitto, visto che Trump ha discusso in differenti riunioni riguardo al piano con Mohammed Ben Salman, principe ereditario saudita, con il principe di Abu Dhabi Ben Zayed Al Nahyane, con l'emiro del Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, con il presidente egiziano Al-Sisi e con il primo ministro israeliano Netanyahu. L'unico alleato di Washington ad essere stato inviato per la stesura del piano e ad aver essere stato invitato, per la stesura del piano e ad aver rifiutato l'invito è stato il presidente turco Erdogan, carnefice del popolo curdo ma paladino della causa palestinese, che ha etichettato l'accordo come un affronto nei confronti dei palestinesi. Ha ragione, puoi dare ragione a Erdogan, è tutto molto complesso.
Sì.
Tutti gli alleati di Washington, sauditi e israeliani in prima fila, hanno visionato e dato il loro sostegno ovviamente all'accordo, che sarà presentato a metà giugno, anche se Abu Mazen, presidente della ANP, si rifiuterà di presentarsi alle trattative o ne rifiuterà le principali questioni affrontate. Vabbè, anche su Abu Mazen si aprirebbe un mondo. Una modalità, quella di Trump, a senso unico, ovviamente, che preserva palesemente gli interessi israeliani, come è avvenuto per la dichiarazione su Gerusalemme, capitale di Israele, contrariamente a qualsiasi risoluzione dell'ONU o al diritto internazionale. Anche in questo caso le principali questioni o red lines pendono dalla parte di Tel Aviv, visto che verrà proposta la creazione di uno Stato palestinese a Gaza e nella metà dell'attuale Cisgiordania occupata, con ovviamente una sovranità limitata, tutti molto calmi. La sicurezza della regione e dei valichi di frontiera saranno gestiti da Tel Aviv, come tutta la parte orientale della Cisgiordania, e Israele sarà, rullo di tamburi, riconosciuto come patria del popolo ebraico, mentre la Palestina, con una sovranità inesistente, di fatto patria del popolo palestinese. Soluzioni improponibili anche per quanto riguarda il futuro di Gerusalemme, visto che Abu Dis, quartiere di Gerusalemme Est, sarà proposto come capitale del futuro Stato palestinese, con alcuni quartieri della parte orientale sotto il controllo palestinese, ad eccezione della parte del centro città sotto tutela israeliana. La supervisione della spianata sarà gestita congiuntamente da Arabia Saudita, Giordania e il governo palestinese, che non avrà nessun titolo di nulla.
Niente.
Non viene infine fatta alcuna menzione o ipotesi riguardo ad uno dei punti cruciali della questione palestinese, il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, sancito dall'ONU, che si dice verrà affrontato eventualmente con un nuovo meccanismo relativo a un risarcimento forfettario. Ti ho portato via tutto, ti do 5 dollari in questo caso, 5 dollari a testa, risolto il problema. Abdel Bari Atwan giudica questa proposta un vero e proprio omicidio della questione palestinese, e direi proprio anch'io, e definisce il comportamento di Washington come quello del bastone e della carota. Il bastone è la minaccia di tagliare gli aiuti finanziari e stringere l'assedio su Gaza e la repressione nei territori occupati, e la carota è la promessa di denaro arabo e occidentale per i territori occupati come indennizzo per la rinuncia a Gerusalemme, al diritto al ritorno e per non opporsi all'accordo.
Sì, adesso definirla carota questa,
sì, infatti,
mi sembra un fiatino. No,
l'altro più che un bastone mi sembra una spranga chiodata. La carota in un orecchio, cos'è? Cioè, per essere eleganti, cos'è? Vabbè.
Finezza che lavori non ha.
No.
Scusate, ma stava meglio.
Giustamente, ma
sembrava
ma quando ci vuole, non ci vuole.
Quando ci vuole, ci vuole. Fa
incazzare,
cioè, fa girare i coglioni, sì.
Vabbè, una situazione talmente favorevole agli israeliani che a sto punto, cioè, date gli Israele, facciamola finita, cioè è agghiacciante, nel senso anche solo pensare a questa. Vabbè. Talmente favorevole agli israeliani grazie alle continue pressioni sul presidente americano Trump da parte del genero Kushner e dell'ambasciatore USA David Friedman, di cui avevamo già parlato, del suo super, cioè proprio un sionista grande come una casa. Entrambi esponenti del sionismo americano, infatti, da dare un'assoluta libertà di azione al governo israeliano per contrastare il nemico iraniano e per consolidare la propria alleanza con l'Arabia Saudita. Ultima notizia, infine, è stata la richiesta ufficiale da parte del ministro dei trasporti e dell'intelligence, il Falco Israel, questo si chiama Israel, vabbè, Israel Katz, molto bello, scusate, ma è bellissimo, al governo Trump per il riconoscimento della definitiva sovranità di Tel Aviv sulle alture del Golan, pure mai, visto che il momento è favorevole per chiederlo, come dichiarato in un'intervista alla Reuters, ovviamente, cioè più favorevole di così la sedura. L'ennesima provocazione a qualsiasi legge sul diritto internazionale, tutte le risoluzioni ONU, che vabbè, a questo punto possiamo, cioè, con tutto il cuore mettercela via, che non ce ne frega niente di questa cosa qua, nessuno di noi, è palese che non hanno nessun senso, bene, riguardo i territori occupati illegalmente da Israele in Palestina, Gerusalemme, Gaza e Cisgiordania, in Siria alle alture del Golan e in Libano Sheba Farms. Insomma, questa è la nuova perla, purtroppo, di Trump. Questo è ciò che aspetta il popolo palestinese, ma anche noi, perché nel momento in cui sarà sconfitto il popolo palestinese sarà sconfitta l'intera umanità, probabilmente, quindi non è assolutamente il caso di mollare il colpo, proprio per niente. Mi sembra che i palestinesi non abbiano la minima intenzione di farlo, come da 70 anni a questa parte, noi meno che meno, con quel poco che purtroppo possiamo fare qui, ma si può fare. Insomma, questo è il piano di Trump.
Posso dire che quando sento risoluzione ONU è un po' come la bomba intelligente, cioè due parole esatto. Che non c'entrano cozzano. Un cazzo tra di loro,
sì. Cioè, cozzano per non dire cazzo.
Cioè, continuare ad attaccarsi a queste cazzo di risoluzioni ONU internazionali è stato dimostrato ed è palese che non vogliono dire un cazzo. È il modo delle borghesie varie di ripulirsi la coscienza, di fare la loro bella mossetta per cui ok, no, noi dichiariamo che questa cosa non è tanto carina, dopodiché ci si può pulire il culo, in questo caso non potevo dirlo in modo diverso, con quella carta lì, e quindi l'unica cosa che può salvare la situazione è la lotta e la resistenza del popolo palestinese e di tutti i popoli, insomma, in solidarietà adesso.
Assolutamente. E visto anche insomma come stanno continuando le mobilitazioni di venerdì in venerdì, cioè anche l'anno venerdì scorso c'è stata grandissima la manifestazione, ci sono stati feriti, una quarantina di feriti, quindi insomma la mobilitazione continua, no? Quella che avrebbe dovuto concludersi con il 15 di maggio, cioè con la ricorrenza della Nakba, invece continua, e pertanto insomma anche noi non possiamo che continuare ad essere il megafono della mobilitazione, oltre che insomma della lotta del popolo palestinese più in generale. Quindi
assolutamente.
Qua ci troverete ai nostri posti.
Esattamente, proprio così. Detto questo, siamo
anche la settimana prossima ci troveranno qua ai nostri posti.
Anche la settimana prossima ci troveranno qua, esattamente.
Bene,
brava.
Non sappiamo dove saranno i nostri posti. Comunque noi
chissà dove saranno i nostri posti.
Le nostre voci saranno sicuramente nei microfoni di radiazione. Oh, com'era bella questa metafora.
E con questo chiudiamo, altrimenti
sì, no, perché siamo state molto brave, potremmo mandare tutto in malora. Vabbè, detto questo, direi che insomma di notizie ce ne sono state, purtroppo appunto non particolarmente positive tutte, ma tutte se non altro che incitano i nostri ascoltatori alla lotta, alla resistenza e alla rivoluzione, sempre, mi raccomando, per evitare che tutta questa merda prenda il sopravvento. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Sì, appuntamenti
ce ne sarebbero tantissimi. Seguite le pagine di Infospazio Chinatown, Marzola Occupata, Palestra Popolare Chinatown, facciamo così che facciamo prima,
Tazebao,
perché di appuntamenti ce ne sono diversi anche questo weekend, ma insomma anche le prossime trasmissioni radio poi li ricorderanno. Voi seguiteci tutti quanti su Facebook e noi ci risentiamo lunedì prossimo.
Buona settimana di lotta, ovviamente.
Ciao.
قلبي من طلعته مدفن عذابي.